Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli amici all'ascolto. No, stavo scherzando un attimo fa con Yves, quando mi ha chiamato, dicendo che, accidenti, non ho dormito tutta la notte pensando alla grave ingiustizia che ha subito l'Atalanta, potete immaginare quanto...
Ah, cominciamo così subito? Cominciamo così, Nino?
Ma sì, perché allora, ho visto tutti, a parte l'allenatore dell'Atalanta, vabbè, ok, ma tutti i media, tutti schierati su questa cosa, no? Oh, ma negli ultimi due giorni ci sono state due gravi ingiustizie, magari, come dire, probabilmente, che potrebbero anche essere decisive contro le squadre italiane. Una contro l'Atalanta, una contro la Juventus, comunque. Di quella non ho sentito parlare nessuno. Non ho visto lo schieramento compatto dei media a dire accidenti, 2-1, porco cane, sarebbe stato meglio 2-0, l'arbitro ha commesso un grave errore, eccetera, eccetera. Poi leggo anche, adesso per tornare seri, leggo anche molti nostri tifosi che dicono ma è colpa nostra perché noi non ci lamentiamo mai. Nessuno della Juve è andato a dire nulla, l'allenatore non ha parlato.
Ho proprio puntualizzato questo prima.
Ecco, allora... Proviamo a fare un minimo di storia, no? E ricordare le volte in cui invece siamo andati a lamentarci. Siamo andati a lamentarci in conferenza stampa, siamo andati a lamentarci in campo, siamo andati a lamentarci con i media. Tanti anni fa succedeva con Bettega, quando Bettega era vicepresidente della Juventus, che ogni tanto sparava grosso, insomma. Poi è successo con Conte allenatore, che spesso si lamentava e così via. Adesso non stiamo lì a citare tutti gli episodi, però quello più clamoroso, quello più grave, quello più importante, guarda caso, è anche quello un rigore all'ultimo minuto in trasferta, no? A Madrid, la famosa storia del bidone.
Il bidone al posto
esatto,
del cuore.
La famosa storia del bidone di immondizia citato da Buffon, con Chiellini che diceva ai difensori del Real... che voi pagate, robe di questo genere.
You pay, esatto, con tanto di gesto.
Perfetto. Allora, mi elenchi rapidamente quali sono stati i vantaggi che abbiamo ricevuto da queste lamentele? No, nel senso che
nessuna,
dice, fanno bene...
solo un sacco di prese in giro anche,
perfetto,
sinceramente.
Perfetto. Quello che io continuo a leggere è, fanno bene a prendersela con noi perché tanto noi non ci lamentiamo mai. Oh, porca vacca, quel rigore all'ultimo minuto a Madrid lo segnò Cristiano Ronaldo, ok? 4 mesi dopo Cristiano Ronaldo gioca nella Juventus. La prima partita di Champions che Cristiano Ronaldo gioca nella Juventus viene espulso per non aver fatto assolutamente nulla dopo, credo, mezz'ora di gioco a Valencia. No?
Sì.
Quindi lamentarsi serve, se forse se hai un'altra maglia, non lo so. Lamentarsi a noi di sicuro non serve. Io sono orgoglioso del fatto che i miei non si lamentino, punto.
Nel che meraviglia che... sentire queste parole.
No, ma più che altro non è una questione di essere moralmente migliori o peggiori, è che lamentarsi non serve a una fava, punto. mi
tanto
sembra
non è che, cioè, è per dire, tanto il risultato quello è, non è che cambia qualcosa.
Esatto.
O la partita dopo fanno un'attenzione diversa, no.
Non solo, ma poi sento, che ne so, per tornare in Italia invece, no? Sento il presidente dell'AIA che dice una roba del tipo, siamo tornati...
L'ho letta stamattina, pessima.
L'opinabilità delle decisioni arbitrali. No, opinabilità o stopifero? Il pallone o è dentro o è fuori. Non è un'opinione, è un
guarda,
fatto.
Guarda, te la riprendo, Nino, perché l'ho letta proprio, l'ho letta in particolare stamattina, ma è di ieri pomeriggio. Antonio Zappi, presidente dell'AIA, in conferenza stampa ha detto il cross di Bastoni con il pallone fuori, la bellezza del calcio e anche l'opinabilità della decisione arbitrale.
Perfetto.
E poi aggiunge, solo chi è stato sul terreno di gioco può comprendere che in quel momento, dalla prospettiva di La Penna, Bastoni copriva col suo corpo il pallone, era impossibile per lui vederlo.
E non ci sono dubbi, infatti alla Penna vengono dati due collaboratori in campo che si chiamano assistenti, una volta si chiamavano guardaline, che
ma non
si
servono
come,
più a nulla, credo.
Come diavolo, appunto, a cosa diavolo servano, ma ci sono anche dei signori che sono gli addetti al VAR, no? Che rivedono l'azione e così via. Allora, ripeto, lì è oggettivo, non è una questione di opinabilità, no? Cioè, ripeto, il pallone o è dentro o è fuori, non è che posso avere l'opinione diversa, no, non è un'opinione, è un fatto. Ma il mio problema è che a dire certe cavolate sia il presidente dell'AIA, finché le dice l'imbecille al Bar Sport mi sta benissimo, perché è normale, no? Al Bar Sport succede sempre questo. Ma il fatto che lo dica il presidente dell'AIA testimonia semplicemente il livello di incompetenza e di sciattezza, e non voglio parlare di malafede, per carità, di quelli che hanno in mano le sorti di questo baraccone che viene chiamato calcio italiano. Calcio italiano al quale continua ad augurare da alcuni anni tutto il peggio possibile, ma vabbè, questo ormai lo sai e non sto lì a ripeterlo.
Quindi, non abbiamo dubbi.
Ecco, quindi per tornare alle cose nostre invece, che sono più piacevoli, per una volta le cose nostre sono più piacevoli, rilevo che abbiamo vinto la terza partita di fila. È una roba che solo un mese fa non avremmo mai immaginato, diciamoci pure la verità, no? Nel senso che credo che sia un anno più o meno che non vincevamo tre partite di fila, non
da
lo so neanche.
Da quando è cominciata la stagione, ma penso che questa fosse anche una cosa che ci si portava dietro l'anno scorso, esatto. Ricorderai i mesi bui del primaverili, no? Della è passata.
Sì, l'anno scorso siamo andati benissimo nella prima metà di campionato e poi siamo andati malissimo nella seconda, poi per carità alla fine l'abbiamo comunque ancora chiusa decentemente perché siamo arrivati terzi, abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi insomma è già andata di lusso. Dicevo, terza vittoria di fila è secondo me importantissimo, perché uno, perché per la seconda volta consecutiva, fra l'altro, mi ero dimenticato di dirlo, vinciamo facendo meno possesso palla dell'avversario e meno passaggi dell'avversario.
È vero.
E questa è una roba che a me rende particolarmente felice, perché io sono uno di coloro che sostengono che fare possesso palla non serve a nulla e fare 2000 passaggini idem permette solo agli avversari di piazzarsi meglio. Noi abbiamo anche un difetto che ormai è diventato purtroppo grave, no? Prima mancava Bremer, adesso poi è mancato Cabal, adesso manca pure Kalulu, difendiamo veramente in maniera orrida, posso dirlo, diciamo in maniera discutibile.
Più che altro è difficile mantenere una continuità, e quando abbiamo sempre visto essere una delle grandi fortune dei club, almeno avere un assetto difensivo, pensando in particolare ai centrali, sempre uguale.
Certo, noi di sempre uguale abbiamo solamente l'atteggiamento sui calci d'angolo degli avversari, che invariabilmente ci fanno gol sul secondo palo. C'è riuscito perfino De Sciglio, non credo di dover aggiungere altro. No, dicevo, considerando che difendiamo in maniera discutibile e che nel corso della partita facciamo sempre solo dei cambi che io veramente grandi difficoltà a comprendere, facciamo sempre solo dei cambi incomprensibili.
Anche nell'ultima partita hai
anche nell'ultima
sentito?
Partita? Beh certo, assolutamente sì, perché stavamo ancora sull'1-1 nel momento in cui voglio provare a vincere la partita. Magari ci provo pure a giocare con due punte, due settimane fa ha funzionato, no? Per qualche minuto abbiamo giocato con due punte e abbiamo fatto degli altri gol, per esempio, no? Cos'era Empoli, non mi ricordo neanche più.
Con l'Empoli.
Così come ho trovato incomprensibili i cambi precedenti, l'ingresso in campo di Cole Miners,
l'unico forse giusto è stato quello appunto che ha portato Mbangula in campo al posto di Yildiz, che è un po'
certo,
poi anche l'altro dubbio che ci si può portare dietro per la gara con l'Inter, riproporre una staffetta del genere e magari farla al contrario.
Allora, nella partita precedente Yildiz era stato sostituito da migliore in campo e già questo mi aveva fatto girare parecchio le scatole. Nella partita successiva perlomeno è stato sostituito da non peggiore in campo, perché finché c'è Kelly lì si va tranquilli per quello che riguarda l'attribuzione
l'attribuzione
della palma del peggiore in campo. No, ma no, come dire, bisogna anche dirle le cose. A prescindere poi dai cambi, perché Thuram entra a pochi minuti dalla fine? Thuram deve essere in campo dall'inizio.
Thuram ha perso un po' di spazio ultimamente. Sono d'accordo, credo che potrebbe essere la partita con l'Inter quella giusta per rivederlo, però dal primo minuto.
Tre o quattro panchine di fila, un paio a favore di Cole Miners e una a favore di Douglas Luiz. Insomma, cioè, non è una roba della quale andare particolarmente fieri, diciamo così. A proposito di Douglas Luiz, una parola anche su di lui, perché ho letto delle cose entusiastiche. Oddio santo, questo ha fatto meno peggio di quello che fa abitualmente con Miners. Punto. Ma ha fatto meno bene di quello che avrebbe fatto qualunque centrocampista normale, normodotato nella storia della Juve.
Ha parlato di difficoltà, il giocatore, comunque. Per la prima volta ha raccontato e analizzato la sua prima parte di stagione, dicendo anche di dover dire grazie a Thiago Motta per non aver mai smesso di credere in lui.
Ecco,
voglio farti proprio arrabbiare oggi.
Io ho il vantaggio di non averci mai creduto fin dall'inizio in lui, quindi non ho questo problema. No, ce ne eravamo accorti che aveva avuto delle difficoltà. Adesso non so se sia la soldaggi o cose di questo genere. So che i brasiliani ce l'hanno sempre una, porca miseria. Vabbè, pazienza. No? Comunque, se non altro, stavolta non ha fatto danni, ha giocato ordinatamente in mezzo al campo. Ripeto, una prestazione da sufficienza,
scolastico.
Ecco, perfetto, ma non esageriamo con il magnificare costui. Semmai esageriamo invece quando dobbiamo parlare di gente come Gatti e come McKennie, che è gente che ha dimostrato di avere più attributi loro due che tutto il resto della squadra, per esempio, no?
Guarda, ieri ho proprio scritto un articolo, ieri pomeriggio, sulla parabola particolarissima di McKennie, che arriva per un'intuizione di Paratici e fa delle cose pazzesche nei primi due anni comunque alla Juventus, poi viene ceduto al Leeds per sei mesi e addirittura il Leeds aveva l'obbligo di riscatto in caso di permanenza in Premier, ma poi il Leeds va nella Serie B inglese, e quindi McKennie torna. Cosa fanno? Cercano di venderlo a chiunque, ma lui vuole rimanere a Torino, e la stagione scorsa ricordiamo appunto essere davvero comunque più che positiva. Stessa cosa ricapita quest'estate, e guardate ora McKennie dov'è, pronto a firmare un rinnovo.
Assolutamente sì, dopo che gli hanno chiesto, hai assolutamente ragione, e fra parentesi, dopo che gli hanno chiesto di giocare da terzino destro, terzino sinistro, centrocampista.
E c'è qualche, scusa Minino, c'è qualche ascoltatore che lo vorrebbe rivedere lì, ad esempio con l'Inter, prima ho letto una formazione che lo ripropone terzino.
Per una questione di difendere con gente, come dire, credibile, credo che sia questo il motivo, altrimenti non avremmo rivisto UEA terzino e non rivedremmo McKennie terzino. Se vi rivediamo, evidentemente perché abbiamo bisogno, almeno sulle fasce, di difendere con dei giocatori che siano credibili, con dei giocatori veloci, con dei giocatori che si impegnano, con dei giocatori che ci mettono la grinta, che ci mettono l'impegno, eccetera. Perché io adesso ho citato Gatti e McKennie, ma UEA sicuramente è stato, non dico al loro livello, perché un po' di errori abbastanza grossolani li ha anche fatti, però è stato una spina nel fianco per i nostri avversari, UEA, per tutta la partita. A un certo punto non voglio dire che difendessimo a tre, perché lui non ce l'ha mai dietro, ma quasi, nel senso che
La propensione ce l'ha per forza un po', insomma.
Esatto, tra parentesi, apprezzabilissima anzi la partita di Veiga, che a me ha stupito, in tutta franchezza, così come quell'altro mi ha stupito in negativo, lui mi ha stupito in positivo, andandosi anche a proporre in avanti e così via. Comunque sia, sono dei giocatori di un buonissimo livello. Per il resto non abbiamo giocato benissimo contro il PSV, però abbiamo giocato secondo me meglio rispetto ad altre volte. Il primo quarto d'ora è stato splendido da vedersi, ma anche la fine del primo tempo, ci sono stati una decina di minuti decisamente buoni. Nel secondo, certo, nel momento in cui abbiamo beccato il gol, già non avevamo iniziato benissimo, perché la prima cosa che ha fatto Mbangula è stata quella di fare quel tiro meraviglioso che poi un difensore del PSV è riuscito a salvare sulla linea, praticamente. No? Da quel momento lì in poi, per la verità, Mbangula non ne azzecca più una fino al gol. nel senso che io
vero, 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 ma è bello questo proprio.
Esatto, però se uno comunque sia sbaglia 200 palloni, ma i due che azzecca, uno lo mette dentro e uno viene salvato sulla linea, vuol dire che quel giocatore lì è buono, poche storie, no? Cioè era come Colomani, sì, che nella partita prima ha toccato 4 palloni ma ha fatto 2 gol, no? E, insomma, quei giocatori lì sono buoni, è evidente. Se sia o meno oggi il caso di riproporre Bangula o cose del genere contro l'Inter, contro una squadra difficile come l'Inter, abbondantemente più forte di noi, lo ribadisco per la 200ª volta, abbondantemente più forte di noi, perché se non fossero i fessi che sono sul 4-2 per loro a San Siro non si sarebbero mai fatti raggiungere, per esempio. Ma dicevo, se sia il caso di riproporre certe soluzioni contro una squadra come quella, in tutta franchezza non lo so e sono contento che debba decidere qualcun altro, così almeno me la posso prendere se sbaglia lui le decisioni, no? No, a parte gli scherzi, l'unico sul quale mi sentirei di dire che non è il caso di riproporre probabilmente è Nico Gonzalez. Così come non riproporrei Douglas Luiz, insomma, perché gente come Barella se lo mangia proprio tranquillamente.
Se lo mangia a colazione. Nino, guarda, abbiamo ancora un minutino e volevo chiederti questa cosa. Il fatto che ieri, nella questa prima ondata di gare di playoff, la Juventus sia l'unica ad essere uscita senza le ossa rotte, questa, devi pensarla bene, che cosa vuol dire? Visto che dall'altra parte aveva la magnifica Atalanta dei 5 gol a partita, magico Milan di Conceição rinato con i giocatori più forti presi nel giro di un mese, praticamente nel mercato di gennaio. Cosa vuol dire però?
Vuol dire che probabilmente, e anche qui purtroppo mi tocca di ripeterlo, a parte l'Inter e a parte il Napoli di Conte, che però in Europa non c'è, il calcio italiano, il livello del calcio italiano è quello che è. Poi attenzione, io immagino che sia Milan sia Atalanta passeranno il turno comunque, almeno lo credo così a naso, perché giocare contro l'Atalanta in casa loro è difficilissimo. Per quello che riguarda il Milan è una squadra totalmente imprevedibile, si è rinforzata molto, moltissimo sicuramente. Però io ieri sera ho provato, l'ho vista la partita del Milan contro il Feyenoord, e mamma mia, cioè se quelli del Feyenoord fossero stati un pelino più avveduti già solo nel primo tempo gliene avrebbero fatti 2-3, insomma. Poi per carità,
anche col portiere fuori dai pali, insomma, ci hanno provato in tutti i modi,
esatto, e comunque sia, questo la dice lunga anche sul fatto che anche per noi in Olanda non sarà facile,
No.
Poi per carità, di buono c'è che dovremmo avere un arbitro diverso da quello dell'altra sera, non credo che possa di nuovo arbitrarla lui, no?
Difficile.
Io l'altra sera, tra l'altro, per un po' di partita mi sono chiesto, ma che gli ha fatto Locatelli a questo? Cioè perché qualunque cosa faccia Locatelli l'arbitro gli fischia contro? No? Forse solo perché era il capitano, non lo so. Poi il massimo è stato il gol, vabbè, a parte il fatto che Perisic si sia bevuto il povero Kelly in maniera veramente quasi ridicola, diciamoci.
Un sorso di acqua fresca quella è stata. Sì. Guarda, Nino, ti posso dire che la settimana prossima, giovedì, saremo proprio nel post partita, quindi tieni tutto per la prossima settimana.
Ma io spero che anche i giocatori nostri finora si siano tenuti tutto per la prossima. Ah, per la cronaca, non ho capito perché, visto che noi giochiamo mercoledì, perché Juve-Inter si fa domenica sera e non sabato sera?
Queste domande io non lo so, mi trovi completamente impreparata.
Noi abbiamo
ti devo salutare
martedì.